Allora, come è stato ricordato, con la giornata di oggi si conclude la settimana internazionale di preghiera dell'Alleanza Evangelica. Per iniziare però vorrei riassumere in poche righe quello che abbiamo visto in corso della settimana. Se vi ricordate potete anche voi dire almeno il titolo della riflessione. Allora, domenica scorsa abbiamo iniziato con la riflessione del testo del Luca, capitolo 15, versetto dall'11 al 32, con la predicazione del pastore Francesco dal titolo, ecco, dal porcile alla casa del padre. Quindi ci siamo soffermati sull'istoria di un uomo che ha perso le strade. La storia di questo uomo ci ha ricordato esplicitamente che solo per la grazia di Dio possiamo essere perdonati. Noi eravamo come quel giovane nel porcile. Per grazia di Dio, per i meriti di Cristo e per l'opera dello Spirito Santo, il nostro cuore si è risvegliato e ci siamo resi conto della necessità di implorare il perdono di Dio. Così, come il padre della parabola, che è corso verso il figlio, lo abbraccia e gli dà delle nuove vesti, così Dio, nella sua grande misericordia, ha cambiato le nostre vesti e ora ci considera suoi figli. Ci ha reso partecipi della sua promessa e ha preparato una dimora per noi. Lunedì 13, il tema proposto per la giornata è stato dalla prigione al cielo, un apostolo sente nostalgia di casa. Abbiamo considerato l'incontro personale di Paolo con Cristo risorto. Soltanto quell'incontro ha cambiato radicalmente le sue convinzioni, la sua visione del mondo e la direzione della sua vita. Il nuovo percorso intrapreso durante la sua conversione lo ha portato a sperimentare situazioni di estrema sofferenza e dolore, naufragi, pericoli, problemi e stanchezze, fame e sete, freddo e nudità, carceri e abusi ingiustificati. Paolo però aveva imparato ad accontentarsi in ogni circostanza e questo è possibile però per ogni vero credente in Cristo, perché la sua visione della vita va oltre la sua esistenza terrena nella costante comunione con Dio. Il tema per martedì 14 è stato dall'orlo dell'abisso nelle braccia del pastore. Dal testo di Luca 15, versetto 1 al 7, abbiamo considerato la parabola della pecora smarrita. Pecore smarrita, due semplici parole con un profondo significato teologico che ci aiutano a capire perché Gesù riceve i peccatori e mangia con loro. Il pastore cerca la pecora perché sa che non sopravvivirà a lungo da sola. In questa parabola abbiamo visto che coloro che ascoltarono il Signore Gesù rappresentano le pecore. Quindi, la cosa più utile che possiamo fare anche noi è lasciare che il buon pastore ci porti in braccio e ci riporti nel suo gregge. E ovviamente poi dobbiamo seguirlo. Solo allora troveremo la strada per i pascoli verdi dove riposare, gli fiumi di acqua viva che placano la nostra sete eterna. Lì possiamo trovare più gioia di quanto ne abbiamo mai sognato. Mercoledì 15 abbiamo visto il tema dalla ricchezza alla felicità. Un esattore delle tasse trova la vera ricchezza. È stato interessante leggere il modo in cui l'autore ha narrato la vicenda di Zaccheo. Lui dice che Zaccheo non era felice. E infatti l'autore fa parlare a Zaccheo in queste parole. No, non ero felice. No, il denaro non è tutto. Per molto tempo ho lottato con una coscienza piena di sensi di colpa. Sognavo una vita diversa, di chiedere perdono a Dio e di aver misericordia di me e di permettermi di vivere onestamente senza diventare ricco ingannando altre persone. Questo cambiamento ha effettivamente avuto luogo. Tutto è iniziato quando sono diventato molto curioso di vedere e ascoltare questo predicatore galileo di cui avevo tanto sentito parlare. Da quando l'ho incontrato, ho trovato la ricchezza vera e duratura. Senza ombra di dubbio, è il mio Salvatore. Così, anche noi abbiamo chiesto in preghiera al Signore di aiutarci a non essere governati da ciò che vediamo e da ciò che desideriamo, e di rafforzare in noi il desiderio di cercare le cose della nostra patria celeste. Giovedì 16, il tema proposto è stato dalla ricerca dell'acqua alla scoperta della fonte senza fine. Testo Giovanni capitolo 4, versetto 1 al 26. In questo incontro di Gesù con la donna samaritana, abbiamo visto che era un normale incontro quotidiano, ma allo stesso tempo non era qualcosa di comune. L'autore ci ricordava che era molto insolito per un ebreo avvicinarsi a un samaritano. Gesù prese comunque l'iniziativa di avvicinarsi alla donna alla quale chiede dell'acqua per dissetarsi. Nel testo ovviamente non ci viene detto se Gesù abbia bevuto o no l'acqua. Quello che sappiamo è che Gesù le offrì acqua viva, acqua che dà vita. L'acqua che Gesù offre non è magica, non ha una formula chimica diversa, però Gesù assicura che chi beve dell'acqua che io le darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Ci sono così tanti uomini e donne che, come la donna samaritana al pozzo, sono in attesa di incontrare Gesù o di incontrare qualcuno che possa offrire loro l'acqua viva della salvezza. La lezione per ciascuno di noi è stata che anche noi possiamo diventare come l'albero descritto del Salmo 1 che è piantato presso i corsi di acqua vivente, cioè Gesù, affinché anche noi possiamo produrre frutti per la gloria di Dio. Venerdì 17 abbiamo visto dalla fuga al ritorno. Giacobbe trova la vera casa. Giacobbe è stato costretto a fuggire due volte di casa, prima dai suoi genitori e poi dal suo suocero. Tuttavia, Dio utilizzerà questi atteggiamenti in circostanza per raggiungere i suoi scopi. All'inizio, Giacobbe si era sottomesso a Dio in modo misurato, ma ora la sua resa è completa perché ha conosciuto l'immensa bontà di Dio. In precedenza, Giacobbe non aveva trovato dimora nella casa dei suoi genitori o dei suoceri. Ora ritorna nella sua famiglia in modo diverso perché ha sperimentato perdono, riconciliazione e restaurazione. Durante il suo viaggio di vita ha scoperto che la sua vera casa è nel cuore del suo Padre Celeste. Quindi, se incontriamo Dio, troveremo la nostra vera casa in Lui. Il tema di ieri è stato la lezione dei buoi e degli asini. Anche gli animali sanno a chi appartengono. Il testo era Isaia, capitolo 1, versetto dall'1 al 3. Allora, abbiamo notato che Isaia usa l'immagine di un processo in cui Dio convoca e presenta le accuse. Concede agli accusati l'opportunità di pentirsi e ricevere il perdono. Il popolo si comportava come i bambini ribelli che non avevano nemmeno il minimo rispetto per Dio. In realtà erano peggio degli animali che hanno rispetto loro per i loro proprietari. Infatti il versetto dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Quindi possiamo dire che né buoi né asini hanno un'intelligenza elevata, ma nonostante i loro limiti cognitivi, questi animali sono in grado di sapere chi si prende cura di loro e chi li nutre. Al contrario, la gente al tempo di Isaia non mostrava nemmeno questo minimo livello di intelligenza che si trova tra questi animali. Dio li aveva nutrito al popolo di Israele, si era preso cura di loro, ma loro non contraccambiavano il suo amore. Tutto questo era risultato dell'ignoranza. Quindi Dio ci esorta a fidarci di Lui, ad essergli fedeli, ci invita a pentirci e chiedere perdono ogni volta che ci perdiamo, per avvicinarci a Lui. Questo tipo di pentimento è un cambiamento di cuore e il requisito necessario per camminare sulle sue vie. Perché quando il cuore è trasformato, la strada della santificazione si apre a noi. Quindi possiamo dire che in questa settimana di preghiera, piena della parola di Dio, piena delle riflessioni che abbiamo letto, siamo stati esortati a considerare la nostra situazione nei confronti di Dio. Siamo chiamati a ritornare sulla strada verso casa. Siamo stati chiamati a considerare la bontà e la fedeltà del Signore. Nonostante la nostra ingratitudine, Dio e il Signore continua a parlare ai nostri cuori. Quindi, riconosciamo che anche noi siamo stati chiamati dal porcile alla casa del Padre, dalla prigione del peccato al cielo, dall'orlo dell'abisso nelle braccia del pastore, quindi per trovare la vera felicità, cioè dalla ricchezza materiale alla vera felicità che solo il Signore Gesù può donarci. E così smettere di ricercare in altre fonti l'acqua di vita, perché Gesù è la fonte d'acqua viva senza fine, e soprattutto per trovare la vera casa, così come Giacobbe trova la sua vera casa, dopo della fuga lui fa ritorno alla casa del Padre. Ed infine per riconoscere a chi apparteniamo, perché anche gli animali sanno a chi appartengono, come abbiamo visto la lezione dei buoi e degli asini. Quindi penso che dopo tutti questi insegnamenti di questa settimana, come è stato già ricordato, oggi vediamo il tema finalmente a casa. Vi invito ad aprire il libro, la nostra Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 21, leggiamo i versetti dall'1 al 4. La parola di Dio dice così: poi vide un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce del trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima da loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Allora, come abbiamo letto anche all'inizio, Apocalisse 21:4 descrive la futura dimora del credente, qualcosa di stupendo, non solo una bella città, ma una dimora magnifica e una compagnia celeste. Questi versetti parlano della consolazione più profonda e della più grande tranquillità che possiamo immaginare. Niente più morte, niente più lacrime, niente più dolore, niente più gemiti. Che gioia sapere che la nostra ultima dimora è piena della gloria di Dio e della sua bontà. Che sollievo sapere che saremo finalmente liberi, liberi da ogni male. Questo nuovo cielo, nuova terra, possiamo considerarlo allora come una casa. Infatti, come abbiamo detto, il titolo della predicazione è Finalmente a casa. Per la riflessione di questa mattina, suddividiamo il brano in due sezioni. Versetto 1 e 2, una nuova casa, la vera dimora. Versetto 3 e 4, consolazione nella casa del Padre. Allora, sappiamo che cercare una nuova casa sicuramente non è per nulla facile. E proprio in questi giorni, mia figlia Karen stava cercando una casa in Valencia, in Spagna, per abitare per 3 mesi, perché deve andare per studio e lavoro. Allora, non vi dico per quello che ha passato, ovviamente lei è molto ansiosa, stressata e tutto quanto, perché doveva trovare una casa non molto piccola, però comoda, vicino al centro, però vicino anche all'università, al lavoro, non lontano dai mezzi pubblici, insomma, una grande impresa per trovare casa. Poi ovviamente si è trovato per quelli che chiedono delle garanzie, del denaro non tanto poco, diciamo. Poi anche in iscrizione a diversi siti di agenzie e quanto altro. Però, pensando alla casa del Padre, siamo certi che noi non abbiamo bisogno di metterci così alla ricerca disperatamente. Noi non possiamo fare nulla per meritare un posto nella casa del Padre, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, ha pensato a noi. Infatti il Signore Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prendervi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e dal luogo dove io vado sapete anche la via. Giovanni capitolo 14, versetto 1 a 4. Quindi vediamo il primo punto. Una nuova casa, la vera dimora. Per iniziare possiamo dire che l'annuncio dei nuovi cieli e nuova terra si trova già nell'Antico Testamento. Infatti in Isaia 65:17 leggiamo queste parole: ecco, io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima. Allora, il passare del mondo di prima non equivale al suo annientamento, e l'apparizione del nuovo non è necessariamente dovuta a una creazione da nulla o una radicale trasformazione per opera del fuoco, come ci dice Seconda Pietro capitolo 3, ma secondo la sua promessa, cioè la promessa di Dio, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ma di quale giustizia stiamo parlando? Certamente della giustizia di Dio. Nella Bibbia la parola giustizia significa qualcosa di più di ciò che significa in diritto, cioè dare a ciascuno ciò che quello che ti merito. Significa rettitudine morale, conformità alla volontà di Dio, significa essere amico di Dio. Però, a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva, nessuno è amico di Dio, anzi, siamo diventati nemici di Dio. Infatti il capitolo 3 del libro della Genesi descrive dettagliatamente la triste storia della violazione di questa alleanza da parte dei nostri progenitori, i quali da quel momento ebbero bisogno di una giustizia migliore da quella propria per essere considerati giusti davanti a Dio. Essendosi resi colpevoli, adesso erano obbligati a soddisfare la giustizia di Dio che avevano offeso. Siamo consapevoli però che l'uomo da solo è impotente e incapace di vera giustizia. È a questo punto che si presenta davanti ai nostri occhi il meraviglioso scenario dell'amore di Dio per l'uomo. Quello che era impossibile a noi è stato adempiuto da Gesù Cristo. Affinché Dio potesse dimostrare la sua giustizia nel dichiarare giusto il peccatore, Cristo, pur essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simili agli uomini. Filippesi 2, capitolo 6 a 7. Quindi soltanto per mezzo di Gesù Cristo noi possiamo essere riportati a quella strada che avevamo perso e incamminarci nella via giusta per arrivare alla casa del Padre. La giustizia di Cristo costituisce l'unico fondamento della nostra giustificazione. La parola giustificazione non ha il significato banalizzante di scusa o discolpa che le attribuisce il linguaggio corrente, cioè giustificarsi l'assenza del lavoro, giustificare l'assenza delle scuole o giustificarsi di fronte ad un'accusa. Giustificazione ha invece il significato pregnante di farsi giusto, cioè diventare giusto, moralmente retto, diventare amico di Dio. Per poter rientrare nella casa del Padre abbiamo bisogno allora del Signore Gesù, perché senza Cristo tutti quanti camminiamo nelle tenebre e siamo privati della presenza di Dio Padre. Noi tutti che abbiamo seguito i passi del figlio prodigo, come abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo abbandonato la dimora del Padre Celeste. Noi tutti siamo stati quindi chiamati a ritornare a casa. Torniamo a casa del Padre e lasciamo perdere quei maiali che ci hanno tenuti occupati finora. Alziamoci e torniamo alla casa del Padre. Coloro che ritorneranno al Padre saranno rivestiti dall'abito più bello, cioè della giustizia di Cristo. Cari ragazzi, amici, considerate attentamente il valore di questo dono ineffabile di Dio. Pensate a quale prezzo, con quale prezzo è stato acquistato il sangue prezioso del Figlio di Dio. Riflettete quindi anche voi sul bisogno che avete della giustizia di Cristo. Infatti, senza di esse siete miseri, perduti e sotto l'ira di Dio, lontani dalla sua presenza, lontani dalla casa del Padre. Il mare non c'era più, ci dice il testo. Qualcuno potrebbe essere triste sapendo che il mare non ci sarà più. Perché? Perché in il mar la vita è más sabrosa, si dice in spagnolo, cioè nel mare la vita è più bella. Però chiediamoci allora, perché nei nuovi cieli e una nuova terra il mare non ci sarà più? La risposta potrebbe essere questa, perché il mare rappresenta dei pericoli. Pensiamo un attimo a tutto quello che sta succedendo nei nostri mari, diciamo nei mari qua giù, la Sicilia. Il mare rappresenta dei pericoli perché simboleggia l'agitazione anche della vita presente, perché separa e tiene lontani i popoli gli uni degli altri, mentre la futura umanità formerà una sola famiglia. Quindi possiamo dire che il mare non è un luogo di abitazione, né può dare dei frutti perché ricorda il caos, la confusione e il pericolo. Al versetto 2 vediamo che la visione di Giovanni è meravigliosa. Dice: vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La descrizione finale della nuova Gerusalemme contiene molti elementi che alludono al giardino dell'Eden, cioè una comunione intima di Dio col suo popolo e tutte quelle, l'abbondanza delle sue benedizioni. Questa nuova Gerusalemme scende dal cielo appresso a Dio perché è opera di Dio. Lo è come dimora da Lui preparata per gli eletti e lo è anche come società dei salvati, redenti da Cristo, santificati dallo Spirito, fatti degni della comunione perfetta con loro Dio. Cari fratelli e sorelle, non è meraviglioso sapere che siamo già nell'alleanza con Dio? Siamo già la nuova Gerusalemme, la nuova città che scende dal cielo. Siamo già l'esposa pronta per lo sposo, pur se non ancora in pienezza. Fin d'ora, nella passione e resurrezione di Cristo, tutto è compiuto e si compie in coloro che sono in Cristo. Quindi, possiamo unirci alle parole del profeta Isaia, che dice così: io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come un sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Isaia 61, versetto 10. Così vediamo il secondo punto: consolazione nella casa del Padre. Versetto 3 e 4. In questi versetti notiamo che la gran voce di Dio annuncia la discesa della nuova Gerusalemme. Proclama che nello stato perfetto saranno adempiute le figure e le promesse antiche in cui la presenza di Dio era in mezzo al popolo. Cioè, Dio stesso viene a salvare e sarà in mezzo al popolo eletto con tutta la potenza creatrice e trasformatrice. Pensiamo al profeta Isaia, per esempio, che proclama: e questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Geremia 31:33. Quindi nella nuova Gerusalemme Dio abiterà quel popolo suo reso perfetto. Presso Dio, fonte di vita, non c'è più posto per la morte, salario del peccato. E ogni lacrima sarà asciugata dalla bontà piena di tenerezza di Dio. Il popolo di Dio riceverà consolazione nella casa del Padre. Infatti dei riscattati dell'Eterno, sempre il profeta Isaia, nel capitolo 35, versetto 10, dice: verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito fuggiranno. Che grande gioia sarà quindi nella casa del Padre! Un nuovo ordine spirituale e morale nel quale siamo collocati. La casa del Padre è anche la città santa. La nuova Gerusalemme símbolo del nuevo orden de gracia y misericordia instaurado da Dio. Infatti, la città discende dal cielo perché il nuovo ordine è puramente gratuito, non è opera di uomini, bensì di Dio che lo fa e lo dona. Lo scopo di questa visione, dice un commentatore, è quello di incoraggiare la fedeltà, la fiducia e la speranza nei veri cristiani, in particolar modo in coloro che devono affrontare le persecuzioni. Dio adempierà pienamente i suoi piani. Sebbene questa visione appartenga al compimento di tutte le cose, in Cristo riceviamo già adesso un'anticipazione della nostra futura eredità, come dice Efesini 1, versetto 14. Le promesse di Dio dovrebbero quindi stimolare la nostra fervente devozione a Cristo. Cari fratelli e sorelle, la speranza del Vangelo diventa il movimento da un giardino a una città, una trasformazione dall'Eden a Gerusalemme. La nuova Gerusalemme indica la città di Dio. La nuova Gerusalemme diviene l'immagine del rinnovamento del cosmo, una santa città pronta come una sposa adorna per il suo popolo, il suo sposo. La città dove Dio dimora con il suo popolo per sempre. Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. La dimora di Dio con gli uomini si mostra finalmente in Gesù Cristo, la parola incarnata, la parola diventata carne, l'Emmanuel, Dio con noi. Lui è la casa, lui è la residenza di Dio, il corpo di Gesù, trafitto sulla croce e risorto il terzo giorno, divenne il nuovo tempio di Dio stabilito nella creazione. Cari fratelli, sorelle, amici, la nostra speranza riguarda la creazione di un nuovo cielo e una nuova terra. In questo cosmo non ci sarà più la morte, né dolore, né cordoglio, né grido, perché le cose deprime sono passate. Il frutto odioso della caduta sarà superato. Nella nuova Gerusalemme, la dimora di Dio sarà per tutti coloro che credono. La creazione rinnovata assicurerà una comunione più intima tra Dio e il suo popolo. In quel giorno, Dio abiterà col suo popolo. In quel giorno noi, per la grazia di Dio, vedremo il Signore faccia a faccia. Questa è la speranza di tutti coloro che confidano nel Figlio di Dio. La visione straordinaria sorpassa in ogni senso la benedizione del giardino. Quindi saremo finalmente a casa e riceveremo la consolazione del Padre per l'eternità. Quindi se la casa di Dio è la dimora di Dio, che faremo tu e io? Dobbiamo cercare ardentemente di essere parte del Tempio di Dio nel quale dimora il suo grande abitatore. Se la casa e il Tempio è la dimora di Dio, non la contaminiamo. Se contaminiamo noi stessi, guastiamo la casa di Dio. L'impurità di una pietra e un edificio rovina tutta la sua perfezione. Quindi, cari fratelli, vigiliamo per essere santi come Egli è santo. Quindi, in conclusione, abbiamo letto all'inizio della settimana, cosa pensi quando senti la parola casa? La risposta del fratello Thomas Hooker è stata questa. Io immediatamente immagino e vedo le persone e solo dopo vedo gli spazi e i luoghi. Un luogo ben preparato è piacevole, ma sono le persone e le relazioni che ti fanno sentire veramente a casa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ci dice l'autore della lettera agli Ebrei, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza da ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Ebrei capitolo 3, versetto 4 a 6. La nostra preghiera, continua il fratello, è che le nostre chiese possano rappresentare davvero una casa, un rifugio per i perduti, attraverso la potenza del Vangelo e in vista della casa celeste che soddisferà pienamente i nostri cuori. Quindi, pensando al titolo della predicazione, finalmente a casa, chiediamoci, esiste un luogo ideale dove tutto è pagato, dove le cose brutte non possono mai accadere di nuovo? La risposta è certamente affermativa. Sì, quel posto esiste. Si chiama la casa di Dio, la nuova Gerusalemme. Questa è la casa del Padre. Quindi, esiste la casa di Dio e non è una struttura architettonica cementizia, ma un tempio spirituale e vivente. In Lui, cioè in Cristo, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito, ci dice Efesini capitolo 2, versetto 22. La casa di Dio è edificata con pietre viventi di uomini e donne convertite. La casa di Dio che Cristo ha acquistato con il proprio sangue. Questo è l'edificio divino e la scrittura nella quale Dio dimora ancora oggi. Questa è la casa già pagata completamente. Non devi fare un mutuo, non devi fare nulla perché Gesù ha pagato per me e per te. E lì non succederà mai niente di male. Questa è la vera casa che l'umanità ha sempre desiderato, senza nemmeno saperlo. Quindi, proclamiamo coraggiosamente agli uomini e alle donne intorno a noi che esiste una dimora eterna per tutti coloro che credono nel nome prezioso del nostro Signore Gesù. Amen.